Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha incontrato ad Ancona, nella sede della Regione Marche, il presidente Luca Ceriscioli e componenti della giunta. Al centro del colloquio istituzionale la bozza di legge quadro che definirà le regole per le intese con le regioni in tema di autonomia differenziata. Il testo ha ricevuto il consenso da tutte le regioni e il ministro Boccia ha voluto ringraziare Ceriscioli per l'appoggio ricevuto nella costruzione di una posizione unitaria al tavolo Stato-Regioni. Ecco l'intervento del ministro Boccia.
Ho il dovere di completare questo lavoro che abbiamo fatto grazie alla disponibilità di tutti i presidenti delle regioni. Sono venuto qui a dare al presidente della Regione Marche del contributo straordinario che mi è stato dato, perché non è stato facile tenere insieme nord-sud, esigenze delle aree interne, delle aree di montagna, delle aree più sviluppate, penso alle città metropolitane. Ci siamo riusciti, ce l'abbiamo fatta, questa unità dei livelli istituzionali e dei territori per me è molto molto importante. Ovviamente stiamo ora lavorando per iniziare un percorso parlamentare e io ho detto sin dal primo momento che avrei firmato le intese se le intese avessero fatto riferimento ad un perimetro condiviso. Il perimetro è quello della Costituzione, non sono io l'arbitro, l'arbitro è la nostra Costituzione, straordinaria, molto coerente e quindi insomma autonomia significa sussidiarietà e lotta alle diseguaglianze. E i collegati invece hanno un iter diverso, sono collegati alla manovra proprio perché possono approdare in Parlamento subito dopo l'approvazione della manovra e possono essere non solo approfonditi ma anche lavorati al Parlamento, integrati, emendati, si possono fare audizioni ad hoc, insomma il disegno di legge collegato rappresenta secondo me il modello più trasparente per rivolgersi al Parlamento, attraverso il Parlamento e ai cittadini, quindi rivendico questo percorso. Lo avevamo scritto anche nella nota aggiornamento al DEF, abbiamo assunto come impegno durante il voto di fiducia e stiamo mantenendo la parola, quindi insomma da gennaio mi auguro ci possa essere un confronto franco in Parlamento e poi come sempre che ci siano strumenti straordinari in funzione della straordinarietà del momento e diversi da regione a regione. Metto nella condizione del Presidente della Regione Marche, cosa davvero che diciamo sconfiggerebbe chiunque. Noi abbiamo bisogno degli stessi strumenti ovunque. Io ho la responsabilità del Ministero delle Regioni e delle Autonomie e ho 5, 6, 7 istanze diverse da regioni diverse che sono state colpite da calamità, da terremoti, da alluvioni e la ricostruzione deve essere fatta presto. Quando c'è un dramma, quando c'è una calamità, la gente vuol rivedere le cose così come erano prima della calamità e del dramma e io penso che noi abbiamo il dovere di dare gli stessi strumenti a tutti. Ci sono dei modelli che hanno funzionato o che stanno funzionando, penso alla Liguria, penso ad impegni che sono stati mantenuti in Emilia-Romagna, dobbiamo rendere le regioni tutte uguali e in questo momento non lo sono, la regione Marche è stata penalizzata, questo bisogna dirlo con chiarezza. Spero, passato questo tempo della manovra, si possa portare anche in conferenza Stato-Regione una discussione franca su come omogeneizzare gli strumenti. Noi dobbiamo dare ai presidenti delle regioni e ai sindaci strumenti che gli consentano di fare in tempi rapidi le cose che oggi avvengono in 2, 3, 4, a volte in 5 anni. Io mi auguro che un'alleanza sociale si possa fare sul futuro dei nostri figli e il futuro lo costruisci se hai una scuola a tempo pieno, se hai un lavoro certo, garantito, in un paese che redistribuisce opportunità, risorse e ricchezze a tutti e se l'ambiente diventa un punto fermo. Queste cose a destra francamente non mi pare che siano valori condivisi. Movimento 5 Stelle, PD, forze civiche, mondo del volontariato, associazioni varie hanno una naturale propensione a questo tipo di visione della società. E io farò di tutto, lavorerò anche al mio partito per tenerli insieme e non mi faccio condizionare da una sconfitta. Chi si ferma dopo una sconfitta, nell'Umbria poteva essere un test per la condizione drammatica da cui partivamo, quindi bisogna andare avanti, continuare, insistere, noi ci siamo e non tiriamo per la giacca nessuno, è evidente che da un lato c'è la sinistra e dall'altra la destra, io non ho mai creduto agli spazi politici, ci sono valori e principi, non spazi. Chi crede nella politica degli spazi insomma, crede nell'opportunismo, e l'opportunismo di solito non ti porta mai da nessuna parte. Sono valori, o si sta di qua o si sta di là.
Nel corso del colloquio il presidente della Regione Marche ha esposto anche i problemi che continuano a rallentare la ricostruzione nelle zone del sisma. Ecco l'intervento del presidente della Regione Ceriscioli.
L'incontro si è centrato giustamente sul tema delle autonomie. Ha fatto richiesta, come altre regioni, su numerose materie di poter esercitare. Abbiamo fatto una cosa originale allora insieme alla Presidente Marini dell'Umbria, presentando insieme lo stesso documento, anche per l'omogeneità, se vogliamo, dei territori in termini di esigenze e altro. E quello che è cambiato è un atteggiamento del nuovo governo, supera alcune contraddizioni che fino ad oggi hanno tenuto bloccato il percorso. La prima si occupa del tema della perequazione economica in maniera seria. Il rischio era di avere un sud completamente contrario al percorso dell'autonomia, perché metteva a rischio le risorse in una situazione già difficile. Il altro è quello che sembrava un oggetto riservato a poche regioni, quando invece in parecchi possiamo contare su questa procedura. Con l'idea di una legge quadro che va a dare il tracciato, la strada che ognuno deve seguire per poter ottenere quelli che sono gli accordi sulle singole discipline, e per noi si apre un percorso che da un lato evita la sperequazione, quindi mette tutte le regioni d'accordo, e dall'altro tratta noi piccole regioni a pari delle grandi, perché in forza del fatto di essere regioni virtuose, di avere i conti a posto, e che abbatte il debito, non aumenta le tasse, ma fa tutto quello che conosciamo, si può sedere giustamente a quel tavolo per giocare la partita della qualità dei servizi. E quindi ci sentiamo più garantiti, riconosciamo un ottimo lavoro fatto al Ministro e aspettiamo che il Parlamento approvi questa normativa per avviare un cantiere importante.
La Lube Volley sul tetto del mondo per la prima volta nella sua storia, grandissimo orgoglio marchigiano in un anno già straordinario per lo sport della nostra regione. Queste sono le parole del presidente della Regione Marche dopo aver ricevuto la notizia del trionfo della Lube, campione d'Italia, d'Europa e adesso del mondo, nella finale del mondiale per il club di volley. La squadra di Civitanova Marche ha battuto i brasiliani per 3-1. I campioni d'Italia ed Europa in carica conquistano il trofeo per la prima volta nella storia. Un trionfo che chiude un 2019 straordinario. Prima il titolo di campioni d'Italia conquistato a Perugia, poi quello di campioni d'Europa a Berlino e ora il titolo iridato in Brasile. L'assessore all'istruzione e alla formazione e al lavoro, Loretta Bravi, è intervenuta al convegno Il mondo dell'impresa incontro la scuola, organizzato a Piobbico. Presenti il sindaco della località, il presidente della provincia di Pesaro Urbino, i ragazzi dell'istituto alberghiero, le associazioni di categoria, Confartigianato, Confindustria, Coldiretti e numerose aziende del settore turistico ricettivo del territorio. Questa scuola, ha detto l'assessore regionale, è un punto di riferimento di eccellenza in un'area interna come Piobbico. Questi giovani vengono messi in contatto con le aziende del territorio ed è quindi quanto mai importante garantire loro un'offerta formativa ampia, implementando anche e prevedendo corsi serali. Massimo sostegno, dunque, assicura l'assessore regionale alla formazione, istruzione e lavoro, Loretta Bravi, alla scuola di Piobbico e ai suoi progetti, così come a tutto il settore istruzione e formazione professionale che l'assessorato regionale sta cercando di rafforzare e valorizzare attraverso un maggior coordinamento, più risorse a disposizione e un continuo rapporto con le imprese. La filiera dell'agroalimentare è particolarmente importante nella zona pesarese di Piobbico, che vanta anche grandi aziende nel settore del biologico e la istituzione dell'agrario a Urbania. Si lavora quindi per allargare sempre più gli orizzonti per gli studenti, favorendo la loro opportunità di occupazione. A Iesi, la scorsa domenica, tra luci e suoni natalizi, i bambini sono stati catturati da due figure particolari. Prima pattuglia a piedi dei carabinieri della compagnia di Iesi in uniforme speciale in Piazza della Repubblica e per il centro storico della località. L'iniziativa di Iesi si ripeterà il pomeriggio del 24 e 25 dicembre. È volta ad aumentare la prossimità con il cittadino. Molti giovani bambini hanno gradito fotografarsi vicino ai carabinieri in uniforme speciale, gesto che manifesta affetto e stima della popolazione all'istituzione dell'arma. Davvero grande entusiasmo hanno suscitato le due maestose figure militari, a cui in tanti hanno chiesto di poter fare un selfie. Incuriositi pertanto non solo i bambini ma anche gli adulti per questa novità natalizia iesina, la quale ha come obiettivo quello di far sentire più sicura la popolazione in un momento dell'anno dove i reati predatori si fanno più insistenti. 76 docenti e insegnanti pesaresi in pensione dallo scorso settembre. dagli istituti secondari di secondo grado agli asili. Gli attestati sono stati conferiti dal sindaco di Pesaro nella sala rossa del comune. Presente l'assessore alla crescita Giuliana Ceccarelli, la quale ha dichiarato che è doveroso sottolineare la conclusione di un importante percorso professionale. Non si finisce mai di essere insegnanti. Per competenze e aspetto umano, l'apporto conferito alla comunità ha una valenza profonda. Presente anche il presidente del Consiglio Comunale, Marco Perugini, che ha ricordato gli atti deliberati negli ultimi anni dall'Assemblea delle Politiche Educative del Comune di Pesaro. E a Pesaro arrivano nuovi incentivi per chi sceglie di investire sul territorio e ci saranno nuovi aiuti a chi decide di scegliere la città di Rossini per la propria attività. Riparti Pesaro, nata nel 2015, è l'iniziativa. Sviluppatasi dal lavoro congiunto, aveva un obiettivo: far ripartire l'economia del territorio pesarese grazie al lavoro di chi vuole investire proprio nella città. Da questo presupposto il tavolo con le associazioni di categoria e ordine dei commercialisti. Sono stati tolti i vincoli del centro storico, questo significa che una nuova impresa potrà chiedere contributi in tutto il territorio pesarese. Fissata anche la scadenza per i rimborsi, che sarà il 30 di settembre. Sarà esteso alle imprese, attività commerciali, ma anche ai professionisti proprietari di una partita IVA, la possibilità di ricevere contributi nella fase di start-up. Non saranno tagli alle tasse, ma rimborsi delle tasse pagate, tra queste IMU, TASI, addizionale, TOSAP e imposta pubblicità, TARI 50%. A seguito di controlli e verifiche effettuati da militari della Guardia di Finanza di Fermo nei confronti di varie imprese del settore manifatturiero, produzione e lavorazione di calzature e zootecnico nell'ambito dell'attività di contrasto all'economia sommersa, ricostruendo le basi imponibili sottratte a tassazione sia ai fini delle imposte dirette IRES e IRAP, sia indirette IVA, delle aziende controllate sono stati segnalati recuperi fiscali all'Agenzia delle Entrate di Fermo per 14,9 milioni di ricavi non dichiarati e 2,3 milioni di IVA evasa e 4,2 milioni di costi indebitamente dedotti. In aggiunta alle violazioni di natura amministrativa sono emersi elementi di rilevanza penale a carico dei legali responsabili delle imprese ispezionate, 8 quelli deferiti a vario titolo all'autorità giudiziaria. 7 i giorni di prognosi per un arbitro aggredito la scorsa domenica da un calciatore e costretto a sospendere una partita di terza categoria per rivolgersi ai sanitari. L'episodio durante la partita di calcio Rotellese Rocca Fluvione, valevole per il girone H della terza categoria dilettanti. Il direttore di gara ha dovuto far ricorso alle cure di sanitari dell'ospedale di Amandola dopo essere stato raggiunto negli spogliatoi all'intervallo da un calciatore del Rocca Fluvione espulso nel corso del primo tempo. Il giocatore avrebbe inveito contro l'arbitro della sezione di Ascoli Piceno spingendolo contro una porta. Nell'impatto l'arbitro ha riportato lividi in varie parti del corpo. Dopo aver sospeso la partita si è fatto medicare all'ospedale di Amandola. I testi delle canzoni Agnese e Maledette Malelingue di Ivan Graziani, abruzzese di nascita, marchigiano per adozione, le frasi delle canzoni citate scelte per le luminarie natalizie a Teramo. L'addobbo tradizionale quest'anno è stato dedicato al cantautore teramano su scelta dell'amministrazione comunale di Teramo. Nel giorno dell'Immacolata è data tradizionale per l'accensione delle luminarie l'intercalare delle strisce di testo illuminate da lampadine LED ha costituito la sorpresa dell'avvio delle festività del Natale 2019 a Teramo. La scelta del sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, su proposta dell'assessore delegato agli eventi Antonio Filipponi, è stata accolta con favore dalla cittadinanza teramana. Notoriamente legata al cantautore nato a Teramo nell'ottobre del 1945, deceduto a Nova Feltria in provincia di Pesaro Urbino il 1 gennaio del 1997, dove viveva con la sua famiglia. Il comune di Teramo sta pensando ad una installazione definitiva che accompagni tutto l'anno i teramani nella passeggiata sulla via parallela al corso principale. La procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio stradale sulla morte di Giuliano Badaloni, 65 anni di Camerano, rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la Cameranense lo scorso venerdì pomeriggio mentre era in sella ad una moto. Dai rilievi della polizia stradale intervenuta risulterebbe infatti la frenata a terra e la sua caduta dalla moto, che sarebbe andata a finire verso un'auto in transito, mentre un furgone di passaggio l'avrebbe investito quando era già sull'asfalto. Il 65enne è deceduto il giorno giorno seguente all'ospedale regionale. Al momento non ci sono ancora indagati nel fascicolo. Ladri in azione ai danni di un locale prestigioso a Gabicce. Hanno deciso di passare da un punto nascosto da una intercapedine ai piani bassi dell'hotel, che ospita anche un ristorante, negli ambienti sotto alla cucina. Per entrare hanno scardinato una finestra, poi sono saliti all'interno, stando ben attenti ad evitare le telecamere interne. E rubano dalla cantina 500 bottiglie di prestigiose cantine. Champagne francesi, ottimi vini italiani. Un furto probabilmente mirato. Secondo una prima stima, il valore dei vini trafugati supera le 20.000 euro. Proprio per la presenza di vini di pregio, il locale è assicurato. Si chiude la mostra La luce e i silenzi di Orazio Gentileschi e la pittura caravaggesca nelle Marche del Seicento. Allestita nei locali della Pinacoteca Civica a Fabriano, l'esposizione ha attirato 10.500 visitatori in oltre 3 mesi. Soddisfatti gli organizzatori e il comune di Fabriano, la mostra è stata presentata dalla Regione Marche, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il comune di Fabriano e ANCI Marche. E si guarda avanti, si stanno progettando le basi per una nuova grande mostra di forte richiamo, dedicata a uno dei figli illustri della città della carta, Allegretto di Nunzio. Termina qui questo incontro con l'informazione a carattere regionale e locale. Per riascoltare questo notiziario, accedere al nostro sito internet di riferimento newradiostar.it.
Notizie della regione.